Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della parte introduttiva dell'incontro di martedì 12 marzo 2024, promosso dall'Università degli Studi di Trieste, dal Comune di Trieste, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla CEI Iniziative Europee e dal Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, presso l'auditorium del Museo Revoltella di Via Diaz 27 a Trieste, in occasione della presentazione del volume sul tema Trieste Mistica, Edizioni Antilia. Fotografia di Gabriele Crozzoli, testo di Fulvio Longato, filosofo dell'Università degli Studi di Trieste. Presentati dal professor Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università degli Studi di Trieste, ospiti Roberto Di Piazza, sindaco del Comune di Trieste, Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei Deputati, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, Rabbino Eliahu Alexander Meloni, rabbino capo della Comunità Ebraica di Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, Omar Akram, presidente dell'Associazione Culturale Islamica di Trieste e della Venezia Giulia, ODV, parte introduttiva dell'incontro.
Chiedo al padrone di casa e a Roberto Di Piazza, che insieme a tutta la giunta ci ha, oltre che ospitarci oggi qua, ci ha sicuramente supportato e ci supporta anche, così come la regione, molto convintamente anche in tutto il percorso che come università stiamo portando avanti.
Buonasera, buonasera a tutti. Veramente con grande emozione vi dico oggi una gran bella giornata, perché mi ricordo, onorevole Violante, quando nel 2001 arrivai a Trieste c'era una situazione molto difficile fra le due etnie italiana e slovena, ed era un momento difficilissimo. Oggi vedervi tutti qua mi si riempie il cuore, veramente, nel vero senso della parola, e cominciai a lavorarci sopra con dei piccoli gesti che poi sfociarono, onorevole, nel 2010, quando arrivò Turk, Josipovic e Napolitano, cioè Turk sloveno, presidente, Josipovic croato. E vedere in piazza Unità d'Italia con le tre bandiere era utopia fino a qualche anno prima. E dopo, naturalmente, penso al momento indimenticabile di Mattarella e Paco che si danno la mano sulla foiba di Badovice e sui fucilati sloveni e croati, altri momenti indimenticabili, onorevole, della vita di un uomo. E dopo, naturalmente, questa città che è una città fantastica, no? Quando pensiamo che giriamo per questa città con questa storia incredibile, per cui veramente mi fa molto piacere. Complimenti a tutti per chi ha organizzato questo, complimenti al mio assessore Rossi in questo momento in cui dentro c'è la mostra di Van Gogh, di Ligabue, Salgado dall'altra parte. Insomma, pensate, abbiamo dovuto rifiutare alcune scuole perché non abbiamo posto negli alberghi. Pensate cosa sta succedendo di straordinario in questa città. Per cui grazie della vostra presenza, grazie a Roberto Antonione, amico da sempre, abbiamo passato dei momenti incredibili. Onorevole Violante, non posso neanche dimenticare quel momento di Fini e di lei, insomma, momenti indimenticabili della vita che sono state le prime basi poi per arrivare a questo momento, anche se purtroppo stiamo vivendo un momento drammatico fra Israele e Hamas, fra l'Ucraina e la Russia. Mai non avremmo pensato di vedere queste cose. Rimane il fatto che questa sera mi avete veramente riempito il cuore. Grazie.
Grazie, grazie al sindaco. Arriviamo a uno dei punti centrali di questa serata, per cui non leggerò per ovvi motivi tutto il curriculum del professor Violante, perché sennò finirebbe il tempo prima di cominciare la sua lezione. Solo alcuni aspetti ci tengo a sottolineare. Il professor professor Violante è stato giudice istruttore, professore ordinario di diritto e procedura penale, parlamentare per quasi 30 anni, è stato presidente della Commissione parlamentare antimafia, è stato presidente della Camera, ha fatto parte della Commissione d'inchiesta sul caso Moro, nel 17 è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Merito della Repubblica, ha scritto e ha pubblicato tantissimi libri di altissimo valore, ne ricordo due perché sono legati al nostro territorio. Il primo è Il dovere di avere doveri, già il titolo secondo me è perfettamente illuminante, che è stato presentato nel 2014 proprio nel nostro Ateneo, quindi è stato sicuramente un momento di grande attenzione. Un altro che ho particolarmente amato e amo particolarmente è La democrazia non è gratis, di cui ci ha parlato in una tavola rotonda lo scorso anno a Trieste Next. Ha presentato testi teatrali, ha fatto tantissime cose. E una, su quella con cui vorrei concludere, l'ha accennata adesso il sindaco. Non so se tutti ricordano, ma nel 98, il 14 maggio 98, il professor Violante, insieme a Gianfranco Fini, ha organizzato e ha partecipato a un incontro Democrazia e Identità Nazionale, Riflessioni dal Confine Orientale, organizzato al Verdi con gli studenti dell'Ateneo. Da lì è nato il percorso che ha permesso l'istituzione della giornata del ricordo. La visione, l'apertura mentale, la capacità di superare i limiti collegati a quelli che un tempo si ritenevano divisioni partitiche dimostrano la profondità, la capacità e la lungimiranza del professor Violante, che oggi ora ci parlerà di un tema, come dicevo prima, particolarmente intenso, particolarmente importante, cioè il rapporto fra la laicità dello Stato e pluralismo religioso in democrazia. Professor Violante, a lei.
Grazie, buonasera. La libertà religiosa, secondo una celebre definizione di Francesco Ruffini, uno dei maggiori studiosi di questi temi nell'età liberale, è la facoltà spettante all'individuo di credere in quello che più gli piace, di non credere se più gli piace a nulla. La definizione mi appare, con tutto il rispetto dovuto a quell'autore, insufficiente. Garantire di per sé un convincimento religioso non basta. Deve essere garantita non solo la possibilità di avere un convincimento, ma anche la possibilità di esprimerlo, di accedere ai luoghi di culto e quindi di avere luoghi di culto e ministri di culto, di osservare i precetti religiosi in materia di alimentazione, di codici di comportamento e di abbigliamento, distinguendo in modo netto ciò che effettivamente fa parte della religione da ciò che fa parte solo della tradizione. Gli antichi giuristi ci hanno spiegato che il diritto nasce dalla realtà. È certamente vero, ma non è vero il contrario, perché non sempre la realtà nasce dal diritto. La regola giuridica e il comportamento che la attua, tra la regola giuridica e il comportamento che la attua, c'è la società, ci sono gli individui, ci sono i valori che confliggono, l'educazione civile, il rispetto dell'altro, i doveri di solidarietà. La lotta per il diritto nella storia della civiltà umana è stata spesso non lotta per nuove regole, ma lotta per il rispetto delle regole esistenti. È il caso della libertà religiosa. In molte società democratiche, infatti, la libertà religiosa garantita dalle Costituzioni non è assicurata nella vita quotidiana. L'islamofobia comincia ad essere un serio problema. Alcuni comuni hanno proibito di edificare edifici di culto, altri hanno vietato la preghiera collettiva in pubblico, altri ancora si sono opposti all'abolizione della carne di maiale nelle mense scolastiche. Dopo le tragedie del 7 ottobre e quella in corso a Gaza, si sono moltiplicati gli episodi antiebraici. In molte città sono stati dileggiati e aggrediti adolescenti con la kippah. A Roma sono state danneggiate alcune pietre d'inciampo. I tifosi di una squadra di calcio di ritorno da una città dove si era svolto il match hanno cantato durante tutto il viaggio slogan antisemiti. Analogo comportamento hanno tenuto i tifosi di un'altra squadra di calcio italiana in una birreria di Monaco cara al nazismo. non si tratta di fatti minori. Questi gruppi condizionano l'atteggiamento di molte migliaia di altri tifosi durante le partite e fuori degli stadi. L'osservatorio antisemitismo fornisce dati sempre più preoccupanti per l'Italia e per l'Europa. Molti hanno chiesto leggi più repressive. Mi permetto di citare un pensiero di Aldo Moro all'indomani della sconfitta del suo partito nel referendum sul divorzio. La riflessione sulla importanza del dibattito pubblico per far crescere l'opinione dei cittadini. Settori dell'opinione pubblica, disse Moro, sono ora ben più netti nel richiedere che nessuna forzatura sia fatta con lo strumento della legge, con l'autorità del potere, al modo comune di intendere e di disciplinare in alcuni punti sensibili i rapporti umani. Di questa circostanza non si può non tener conto, perché essa tocca profondamente la vita democratica, consigliando talvolta di realizzare la difesa di principi e di valori al di fuori delle istituzioni e delle leggi, cioè nel vivo, aperto e disponibile tessuto della nostra vita sociale. Credo sia utile aprire un dibattito pubblico sul concreto esercizio della libertà religiosa nel nostro Paese, ribadirne la necessità e il suo carattere prioritario rispetto a molte altre libertà, prime fra tutte la libertà di manifestazione del pensiero. Viviamo tempi di frammentazione sociale, di crisi delle culture, di primato del sospetto e il confronto tra diversi non è sempre facile. Occorre, come ha sottolineato in un suo importante scritto Marta Cartabia, che l'approccio al conflitto sia guidato dalla ragionevole mediazione tra le diverse esigenze. Un caso pratico può spiegare la differenza. I Sikh, per ragioni religiose, portano sempre con sé Kirpan, una sorta di pugnale sacro che rappresenta l'impegno per il rispetto di sé e per la propria libertà di spirito. Il Sikh che lo indossa è simbolicamente un soldato dell'armata di Dio e lo utilizza per proteggere i deboli e i bisognosi. In Canada si pose nel 2006 il problema di un adolescente che portava a scuola il kippah. A scuola non possono entrare armi. La Corte Suprema canadese nel 2006 ha scelto il criterio della ragionevole mediazione, invitando il ragazzo a portare il pugnale in una tasca chiusa o comunque in modo che fosse difficile estrarlo, mediando così efficacemente tra le esigenze di sicurezza della scuola e il precetto religioso. Non tutti apprezzano però il criterio della ragionevole mediazione. La Corte di Cassazione italiana nel 2007, in un caso analogo, ha confermato il divieto di portare armi in pubblico indipendentemente dalla motivazione religiosa, per l'obbligo generale che allo straniero, scrisse la Corte, di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale. Nei tempi che stiamo vivendo, il dialogo tra le religioni e con le religioni ha due funzioni. È la chiave per garantire il concreto esercizio della libertà religiosa e può diventare la strada per combattere la disumanizzazione del mondo, riaffermando i valori della vita contro il silenzioso e pervasivo protagonismo della morte che ci sta attorno. Attualmente, amici, sono in corso 59 guerre tra Stati, il più alto numero dopo la Seconda Guerra Mondiale, e complessivamente 170 conflitti armati, cioè tra bande. L'uso intensivo della parola guerra l'ha fatta diventare un termine privo della sua macabra concretezza, come si trattasse della semplice conseguenza di una decisione neutra. Il carico di distruzioni e di lutti, con tutta la sua tragica contabilità, viene alla luce solo quando attraverso la spettacolarizzazione delle immagini e mediante l'estetica della comunicazione siamo distratti dalla disumanità che vediamo. È opinione comune che dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale il mondo abbia goduto di un lungo periodo di pace, almeno fino all'11 settembre 2001, il giorno dell'attacco alle Torri Gemelle. Ne deriva l'idea che le attuali guerre sono deviazioni da un lungo percorso di pace. Purtroppo non è vero. Abbiamo costantemente vissuto tre guerre. Il conflitto arabo-israeliano è del 48-49. La guerra di Corea comincia l'anno successivo e finisce nel 53. Quella di Vietnam va dal 64 al 75, quella dei sei giorni si sviluppa nel 67, quella tra Iran e Iraq nel decennio 80-89, quella delle Falkland nel 1982, la prima guerra del Golfo del 90-91, quelle balcaniche vanno dal 92 al 95. L'invasione dell'Iraq comincia nel 2003. Dal 2000 al 2021 c'è stata l'invasione in Afghanistan, conclusasi con la fuga precipitosa, che tutti ricordiamo. Abbiamo rimosso la verità per due ragioni. Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, tutti erano proiettati verso un futuro di crescita e di benessere. Si voleva solo guardare avanti. La parola guerra faceva temere ripetersi del già vissuto e non la si pronunciava, anche quando c'era. Primo Levi ha raccontato del fastidio con il quale erano accolti i sopravvissuti di Lager. La casa editrice Einaudi respinse per due volte la pubblicazione di Se questo è un uomo. Una prima volta per decisione di Talia Ginsburg, una seconda per decisione di Cesare Pavese. Infine, Se questo è un uomo, che oggi è un grande classico in tutto il mondo, venne pubblicato da una piccolissima casa editrice, da Silva, diretta da Franco Antonicelli, per sole 2.500 copie. In una seconda fase, dopo la fine del bipolarismo internazionale, con i maggiori paesi occidentali direttamente coinvolti, la differenza non era più possibile. Siamo perciò ricorsi, fatemelo dire da giurista, all'illusionismo giuridico. Abbiamo preferito parlare di intervento umanitario, marzo 99, a protezione della popolazione albanese, di polizia internazionale, marzo 2003, invasione d'Iraq di Saddam Hussein, e poi, secondo i casi, di state building, nation building, esportazione della democrazia. Lo ha fatto anche Putin, chiamando operazione un militare speciale la guerra in Ucraina. Di fronte a tragedie che non riusciamo a prevenire né ad affrontare, abbiamo utilizzato il diritto in una delle sue funzioni primarie, come lavatrice della storia. Il diritto è una straordinaria invenzione. Nella sua apparente neutralità tranquillizza gli animi, lava il fango e il sangue, parifica in astratto ciò che è diseguale in concreto, deodora gli avvenimenti, ne neutralizza la tragicità attraverso eleganti definizioni, colloca la disumanità in categorie formali apparentemente oggettive e mette tutto a disposizione della sapienza del giurista. Sarà poi l'ordine giuridico a spiegarci quale morte è stata giusta e quale, ahimè, ingiusta. Come se questa distinzione possa contare qualcosa dopo la morte. Jurist und böse Christen, diceva Lutero, oggi non possiamo più mentire a noi stessi. La vita è perdente e la morte domina il nostro tempo. Intere generazioni di giovani sono uccise dall'Ucraina, Israele, a Gaza, da Nagorno-Karabakh allo Yemen. E tacciamo della vita delle centinaia di migliaia di giovani russi mandati a morire da Putin. Come se stare giustamente con gli ucraini ci debba rendere indifferenti di fronte alla morte dei loro coetanei russi. Siamo come Amleto sugli asfalti del castello di Kronborg, avvolto nella nebbia, che dopo aver ricevuto dallo spettro del padre la verità sul suo assassino da parte dello zio, riflette: il nostro tempo è fuori dai cardini. Una maledetta iattura che io sia nata per rimettere in sesto. Con altri termini, il Papa espresse lo stesso concetto nel 2015, ricordando che viviamo in un cambiamento d'epoca e non in un'epoca di cambiamenti. Non si erano ancora manifestate le tragedie dell'Ucraina, di Israele e di Gaza. Tuttavia l'analisi risulta ancora oggi pertinente. Sta cambiando l'epoca, ma non siamo in grado di dominare il cambiamento. Nell'interregno tra il vecchio che tramonta e il nuovo che non c'è ancora, regrediscono il rispetto dell'altro e la democrazia, prevale la civiltà della violenza, l'abilità per conquistare casematte utili per future egemonie, l'aggressione come mezzo ordinario di risoluzione delle controversie tra Stati. Ne parlava Gramsci quando scriveva: il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire, e in questo chiaroscuro nascono i mostri. C'è la sensazione della irreversibilità degli eventi che si manifestano attorno a noi e ci chiediamo, in questo autunno delle coscienze, se il primato della morte sia parte della nuova modernità. Occorre tornare ai fondamentali, alle questioni radicali, quelle che riguardano le radici dell'essere umano e che sono al centro della riflessione religiosa. Perciò chiedo a voi religiosi che aiutate da sempre a capire il senso della vita e il senso della morte, andiamo incontro al tempo con la nostra idea di umanità o aspettiamo che sia il tempo a cercarci? È necessario il dialogo tra le religioni, ma altrettanto necessario il dialogo laico, ateo, credente con le religioni. Un istante ancora, scrive Adriano prima di morire nel libro degli Ursonaro, guardiamo insieme le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più, cerchiamo di entrare nella morte ad occhi aperti. Ma questo è possibile solo quando anche la vita è stata vissuta ad occhi aperti. Se la vita è stata vissuta superficialmente, facendo prevalere l'appropriazione o la frenesia o l'ignavia, è difficile poi guardare la morte negli occhi. Non si può parlare del senso della morte senza parlare del senso della vita. Non possiamo essere come il navigante sul battello di cui parla Schopenhauer. Come sul mare in furia, scrive Schopenhauer, che sconfinato da ogni parte solleva e sprofonda ululando montagne d'onda, un navigante siede su un battello, confidando nella debole imbarcazione. Così l'individuo sta placidamente in mezzo al mondo di affanni, appoggiandosi e confidando nel principium individuationis, nel suo essere diverso di quanti gli altri. Ma quel battello non ci salverà, né ci salverà il principium individuationis, se non prendiamo tutti insieme nelle nostre mani il senso della vita e della morte, perché questo, ripeto, è il tema del nostro tempo. Oltre alle guerre ci sono le morti per migrazione. Altre generazioni di giovani muoiono affogate nel Mediterraneo, nei pressi di Lampedusa o nelle isole greche o turche o in quelle vicino all'Australia o al confine tra Messico e Stati Uniti. Muoiono abbandonate nei lager nordafricani o per sete nel deserto. Le cronache ci raccontano della morte per freddo sulle rotte balcaniche, sui valichi tra Italia e Francia o nelle foreste tra Bielorussia e Polonia. C'è infine una terza morte, una piccola morte che sta accanto alle grandi morti. In molti paesi civili, procurarsi la morte come ordinaria alternativa alla vita, non più eccezione ma regola, anima una tendenza a favorire forme di autosoppressione volontaria come soluzione per una vita difficile. Non mi riferisco ai casi limiti delle malattie inguaribili che procurano una vita incompatibile con qualsiasi parametro umano. Mi riferisco alla tendenza alla banalizzazione della morte. Pur con tutte le diversità, da Gaza a Israele, da Kiev allo Yemen, dal Mediterraneo alla foresta dei Balcani, da Canada al Belgio, non sappiamo se domani anche in Italia la morte diventa soluzione tanto per i problemi della politica quanto per i problemi della società. Ma queste questioni andrebbero giudicate non con la miserabilità del metro giuridico, ma con quello del destino dell'uomo, del suo futuro, delle ragioni del vivere. Si parla di dignità della morte, è giusto, ma chi parla di dignità della vita? Chi se ne occupa? Chi la considera una priorità assoluta, senza la quale non c'è neanche la dignità della morte? Nell'attuale condizione umana, il diritto alla vita non è puro zoè, pura animalità, è bios, dignità, sviluppo, conoscenza della persona umana. Quasi tutte le politiche pubbliche si occupano della vita dei cittadini. Se siamo convinti della sacralità religiosa o laica della vita, come fatto irrepetibile e riproducibile, bisogna combattere per la vita con politiche di vita. Le politiche di valorizzazione della vita diventano biopolitiche positive. Presuppongo che sia compito dei governi garantire una vita dignitosa a tutte le persone. Sono biopolitiche positive quelle che riguardano il lavoro, la formazione, il salario, gli asili, la famiglia, la vecchiaia, che non possono essere condotte disgiunte le une dalle altre, perché tutte insieme hanno come riferimento persone viventi in carne ed ossa. Un governo attento dovrebbe porre tutte le politiche attive per la vita in un contesto unitario, una sorta di dipartimento di politiche della vita, che curi anche la relazione tra i diversi interventi. Non si tratta di paternalismo statualista o della pubblicizzazione della vita privata delle persone. Si tratta di un nuovo modo di guardare i doveri della politica per garantire la dignità della vita. Se non si affronta il problema della dignità della vita, non resta che la morte. C'è qualcosa di comune, vedete, in tutte le morti che ci circondano oggi e nella condizione umana che le contiene. Il rapporto con le sovranità che decidono dell'una e dell'altra, della vita e delle morti. Il potere politico costituente non diventa potere costituito perché non riesce a dominare i fattori. Di qui nasce il caos, l'ingovernabilità, che sfocia inevitabilmente nella guerra, nella discriminazione e nell'abbandono. La parabola del Samaritano non ci ha segnato nulla. Sul bordo di una strada, raccontano i Vangeli, una persona giace aggredita dai briganti. Un sacerdote e un levita, timorati di Dio, ossequiosi ai riti, passano, si avvicinano, guardano, ma vanno oltre. Li motiva la convenienza, la paura di esporsi. Non sanno davvero se quel ferito merita pietà. Passa un samaritano, che appartiene a un popolo disprezzato perché è considerato impuro. Il samaritano si avvicina e patisce la contrazione delle viscere, lo sprachizzo mai, come dice il Vangelo di Luca. Perciò si ferma, lo soccorre e salva se stesso, perché anche se non crede, l'amore salva chi ama. Ma noi non patiamo lo sprachizzo mai del samaritano. Facciamo come levita e sacerdote. Sicuri della nostra buona ragione, spesso stiriamo dritti per la nostra strada e la morte diventa più forte. Le democrazie non riescono a sciogliere il groviglio. Gli inseguiti, i fuggitivi, i profughi, i poveri sono diventati un inestricabile problema politico. Perciò chiediamo aiuto al pensiero religioso con il suo carico di senso. Levare l'indice ammonitore accusando questa o quella forza è ridicolmente presuntuoso. Ma tacere è tragicamente irresponsabile. Questa è la nostra impotenza. Il tema del sostegno alla vita deve diventare un valore assoluto e nelle politiche interne bisogna evitare equivoci come le cosiddette campagne per la vita, apparentemente vestite di religiosità, ma in realtà intrise di bigottismo e di violenza discriminatoria. Si moltiplica una richiesta di pace, ma la vita è più della pace, perché si occupa delle persone, mentre la pace si occupa degli stati. Le ragazze iraniane gridando donne, vita, libertà, non vogliono la pace, vogliono la vita, perché dalla vita nasce la libertà. Forse sono più avanti di noi. Talvolta mi sorprendo a pensare a quanto somigliano tra loro i corpi di chi sfuggiva alla strage del 7 ottobre, di chi sfugge alle bombe su Gaza, di chi si perde nel Mediterraneo. Il fuggitivo è diventato un simbolo del nostro tempo. Si fugge dal nemico che vuole uccidere, dall'intollerante che vuole scacciare, dalla fame che attanaglia, dall'oppressione che vuole un nuovo schiavo. Quelli che scappano si somigliano tutti. I fuggitivi sono gli indesiderabili del XXI secolo. Racconta Hannah Arendt che l'organo ufficiale delle SS, lo Schwarzkorps, scrisse nel 1938 che se il mondo non era ancora convinto che gli ebrei erano la fascia dell'umanità, si sarebbero ricreduti quando una schiera di mendicanti non identificabili, senza nazionalità, senza denaro, senza passaporto, avrebbe attraversato i confini. È quello che avviene con i fuggitivi oggi. Li isoliamo, li facciamo vivere spesso in condizioni impossibili e poi li indichiamo come pericolosi apportatori di disordine. Le politiche dell'immigrazione possono essere politiche di vita, ma possono poi diventare politiche di morte. Le religioni hanno una propria specifica legittimità a porre il problema del diritto alla vita, a partire da quella di fuggitivi. E dobbiamo chiedere alla politica di presentarsi come Arché, non come Kratos, legittimata non per l'esercizio della forza, ma perché è fondata sulla persuasione e sul consenso, perché è frutto di ragionevolezza, che è cosa diversa dalla razionalità. La politica come Arché è sapienza capace di leggere la funzione della vita nella condizione umana e di espellere il silenzioso protagonismo della morte. Noi non lo facciamo. Sembra sia scandaloso difendere la vita. Sembra diventato inaccettabile porre ai governi la difesa della vita come problema politico. La prima pagina del Mondo di ieri aveva come grande titolo «Emmanuel Macron ouvre la voie à l'aide mourir». Cioè Emmanuel Macron apre la strada all'aiuto a morire. Ma quando un titolo sull'aiuto a vivere? Siamo in quello che Max Weber aveva definito disincantamento del mondo, la secolarizzazione. Ne sono derivate l'individualismo esasperato e la crescita di gerarchie di interessi privati. Una delle conseguenze è il relativismo nei confronti della vita e della morte. Io non credo che dobbiamo rassegnarci. Difendere la centralità della vita significa uscire dalle gabbie del relativismo e proporre nuove gerarchie di valori, perché dove prevale la morte non c'è futuro, vincono solitudine e disperazione. Respingere le politiche di morte dovunque se si praticano, esigere politiche di vita dovunque sia possibile, sono i primi passi per ritrovare insieme, credenti, laici e non credenti, il senso della vita e per poter guardare con fiducia al futuro. Grazie.
Cominciamo con il Vescovo di Trieste, Don Enrico Trevisi. Grazie.
Grazie davvero per tutte le sollecitazioni molto belle che abbiamo ascoltato. A lungo l'Occidente è stato impregnato dalla cultura religiosa cristiana. Tutto era in qualche modo espresso attraverso categorie religiose, il pensiero, l'etos e la morale, l'arte, ma anche il diritto e l'organizzazione sociale. La tradizione ebraico-cristiana, recependo anche l'eredità del mondo greco e romano, ha plasmato il vivere pur nelle contraddizioni di ogni epoca storica che resta sempre assai distante dal Vangelo. Un po' alla volta e per diversi fattori si è operata una distinzione e divisione tra religione e laicità dello Stato. Da altre parti del mondo ancora non è così, ci sono religioni dominanti che intendono dirigere un pochino e guidare tutta la vita. A dire il vero, il cristianesimo non sempre si è espresso in una forma di cristianità culturale. Pensiamo laddove è sempre stato ed è ancora minoranza, come in Africa o in Cina. Oggi in Occidente le varie confessioni religiose, tra cui il cristianesimo ma anche l'Islam e tutti, devono misurarsi con la loro capacità di esserci senza avere il ruolo di dirigere le varie dimensioni della cultura. Oggi non c'è più una religione di Stato, una che domina sulle altre. La libertà di coscienza, la libertà religiosa, sono principi irrinunciabili. Per molto tempo la Chiesa ha fatto fatica a cogliere questo stravolgimento. Con il Concilio Vaticano II possiamo dire che non soltanto si accoglie questo, ma in qualche modo lo si coglie come una nuova libertà che pure la Chiesa ha ritrovato. La libertà di vivere, di annunciare il Vangelo, senza dover immediatamente trovare le forme giuridiche e le istituzioni che storicamente lo incarnino, anche perché rimarrà sempre un'enorme distanza tra il Vangelo e la sua storicizzazione. Traduzione in istituzione e in norme giuridiche. Non sta alla Chiesa, ma semmai i laici cristiani, in quanto cittadini ispirati dalle loro fede, tentare di mediare e incarnare la visione cristiana dentro la società e attraverso le regole del consenso democratico. Alla Chiesa, al suo magistero, semmai semplicemente degli orientamenti o delle prospettive tramite la dottrina sociale della Chiesa. Tuttavia non c'è solo la laicità, ma talvolta anche un laicismo o secolarismo che vorrebbe restringere la dimensione religiosa nella sfera del privato, una religione da rinchiudere nelle sagrestie o nel culto. Questa pretesa tradisce un'incomprensione della religione. Un credente è simultaneamente cattolico e cittadino, è simultaneamente ebreo e cittadino, musulmano e cittadino. L'essere credenti significa avere una visione dei rapporti sociali, delle relazioni interpersonali, un proprio giudizio sul vivere sociale. Non si può separare il culto dalla vita, la fede dalle responsabilità sociali. Ma anche per una società secolare, laica, restringere la dimensione religiosa alla sola questione privata è un impoverimento. Constatiamo che il diminuire del senso religioso della vita non ha portato ad una maggiore libertà e ad una maggiore felicità. Le persone si trovano spesso in balia di mille condizionamenti, quelli per esempio del mercato, delle mode passeggere o delle ideologie di un individualismo e di una solitudine, di un accrescere dell'ansia, della depressione, anche nei ragazzi e nei giovani. Tante persone di ogni età e condizione sociale faticano a dare un senso alla propria esistenza. La felicità non è semplicemente l'abbondanza di beni da consumare, un successo precario con cui superare gli altri. Tutti sperimentano la loro fragilità che mette in crisi. Le religioni, pur non avendo l'esclusiva, pur non avendo in questo il monopolio, aiutano a coltivare l'interiorità, una spiritualità, a dare una pregnanza alle relazioni di gratuità. Le religioni possono dare un apporto specifico laddove la razionalità economica o scientifica o tecnica non sono in grado di dare risposte adeguate all'inquietudine della ricerca umana sulle grandi domande della vita. Possono aiutare laddove la povertà di senso porta alla disperazione, alla noia del vivere, all'angoscia dell'essere. Ma c'è un ulteriore significativo apporto che le religioni possono dare alla società secolare e laica. Esse contribuiscono a dare un fondamento di trascendenza alla società, evitando che tutto si riduca a meccanismi burocratici o di potere per ottenere il consenso e dunque la maggioranza. Non tutto può essere mediato e contrattato dai rapporti di forza. Anche nelle democrazie laiche c'è un'esigenza di giustizia che rimanda ad un fondamento ulteriore, spesso codificato nelle carte costituzionali, che richiede una fiducia reciproca, uno sbalzo di libertà su valori che non possono essere semplicemente mediati. Questo apporto di trascendenza redime la libertà delle persone e la loro coscienza dalla semplice contrattazione di forze, di numeri e di maggioranze. E qui c'è anche lo specifico di ogni religione, la differenza. Esemplifico, e termino, con la religione cristiana. Essa, con il principio dell'incarnazione, cioè di un Dio che si è fatto uomo, ci porta a sottolineare la stima di ogni essere umano. E non riduttivamente, come si è fatto nel regime di cristianità, in una dottrina. Ma è un cammino, una traccia, l'umano è espressione del divino, perché il divino ha scelto di farsi umano. Il verbo si è fatto carne e in questo modo l'apporto della religione allo Stato laico diventa una provocazione a dilatare la razionalità attraverso la spiritualità. L'afflato mistico previene il pericolo che gli algoritmi si sostituiscono alla libertà degli uomini. La religione consente di relativizzare le realtà secolari, mondane, laiche, in qualche modo pone una riserva critica, una relativizzazione nei confronti di varie istituzioni secolari che ambiscono a diventare assoluti, dittature, autoritarismi, autocrazie, idoli, con il rischio della dittatura della maggioranza che reprime l'obiezione di coscienza, che vorrebbe schiacciare il cittadino impedendogli di dissentire in nome della sua coscienza. Ecco allora un'istanza mistica, spirituale, che relativizza gli assolutismi mondani, ma che diventa un valore aggiunto per tutti.
Il rabbino capo di Trieste della regione Friuli Venezia Giulia, Eliau Alexander Meloni. Prego.
Grazie, non farò una riflessione così complessa come quella di Don Trevisi, però io una mia riflessione sulla questione della religione e della società parte dell'esperienza proprio del popolo ebraico. La domanda che i maestri si fanno è come mai a un momento dato Dio ha la necessità di mandare un messaggio a un popolo particolare. In effetti la volontà di Dio è di avere un messaggio universale in partenza, crea un uomo e una donna, nel senso che tutta l'umanità è partecipe di un certo percorso. Eppure questo è un fallimento, dopo 10 generazioni siamo nella situazione del diluvio e di nuovo si riparte con un personaggio, Noè, e si ritenta ancora una volta di ricominciare nell'universale. E ancora una volta siamo in un fallimento e dobbiamo aspettare 10 generazioni per arrivare a un personaggio che è Abramo, e a questo punto il percorso diventa particolare, cioè questo Abramo riceve una promessa, diventerà un popolo importante e avrà una terra. Come mai si deve passare a un particolare? Cos'è che cambia? Cambia il percorso dell'individuo. Cosa ha fatto Abramo? Cosa ha trovato Abramo? Abramo ha fatto una riflessione, ha riscoperto il monoteismo. Se prima il monoteismo doveva essere un'evidenza, visto che Dio interviene, Dio è evidente per Adamo ed Eva, non c'è dubbio, sono stati creati e hanno parlato con lui, le generazioni successive, pur avendo questa evidenza ricevuta dal loro padre, si trovavano al disagio. perché era qualcosa che gli era stato imposto, perché era qualcosa che dovevano per forza accettare. E non è detto che l'uomo debba per forza fare una cosa che non aveva voglia di fare. Abramo invece, lui, fa un percorso. C'è un Midrash famoso che dice che il padre di Abramo, Terach, era un artigiano, cioè faceva degli idoli. Era un business che esisteva già all'epoca, fare il business della religione è sempre interessante. E faceva questo, aveva un... E Abramo chiede a suo padre, ma tu ci credi a queste cose? Certo, si deve fare. E la gente ci crede, lo facciamo, diamo a loro questi idoli. Un giorno il padre lascia il negozio e Abramo distrugge tutte le statue del negozio e lascia la più grande intatta. Il padre torna e vede questo disastro e dice, ma cosa è successo? Dice, ma cosa vuoi, c'è stata una guerra tra i dei, hanno lottato e quello ha vinto. E il padre gli dice in un modo volido, ma mi prende per uno stupido? Ah, ma allora dice, ma come? Come puoi fare una cosa alla quale non credi? Non funziona, tu sei con idoli. E Abramo piano piano riscopre dunque che ci deve avere una relazione particolare con il Dio. Non è che sia mediato tra qualcosa che sia un'immagine, ma è mediato con una riflessione delle cose. E difatti cosa scopre Abramo? Scopre una cosa che è rivoluzionaria, e il monoteismo è questo. E che Dio sì è trascendente, perché so che Dio sarebbe se non fosse trascendente, adesso di tutto. Ma ha una particolarità, un'esperienza che l'uomo non può fare. Dio è immanente. Provate a essere immanente, cioè un Dio così importante che non solo percepisce tutto l'universo, ma percepisce ognuno di noi nella nostra individualità e nello stesso momento riesce a avere una relazione con noi. È favoloso. E dunque possiamo avere un dialogo. Non siamo più nel Dio aristotelico, completamente fuori del mondo, ma siamo un Dio che si impegna. Tuttavia, Dio conosce gli uomini e dice no, funziona così. Dobbiamo aiutarli e dà un libro, un testo. Il testo della Torah che viene chiamato erroneamente il libro della legge, no. È un insegnamento, è un libro di pedagogia. Dio insegna all'uomo di passare dallo stato di Homo sapiens allo stato di uomo, perché effettivamente c'è una differenza tra l'Homo sapiens e l'uomo ed è fondamentale. La differenza è che l'Homo sapiens è nella natura, è l'uomo naturale, l'uomo è nella cultura, è nella conoscenza. E cosa significa? La capacità di gestire la mia natura e il mio istinto. Niente mi differenzia dall'animale. Contrariamente a quello che noi pensiamo, non è perché noi riflettiamo, perché ogni tanto pensiamo o elaboriamo delle tattiche per ottenere la compagna che ci piace di più, che ci fa più superare all'animale. Esattamente la stessa cosa che fanno gli animali, solo che loro usano o delle piume più belle o dei colori più importanti, ma nient'altro. Quello che ci differenzia dall'animale è la nostra capacità di controllare questi istinti, di non essere sottoposti ai nostri istinti. Questo ci farà diventare uomini. E essere uomini significa anche essere capace di creare una società in cui c'è giustizia, in cui l'individuo può esprimersi nell'assieme, nella collettività, ma mai l'individualismo. E credo che la grande malattia della nostra società moderna è proprio questa confusione tra individualità e individualismo. L'individuo deve esistere, deve avere la sua identità e la sua personalità per contribuire alla ricchezza del gruppo, come dicono i maestri. L'individualista contribuisce solo a se stesso. L'individualista è convinto che lui è il diverso per eccellenza e per essenza, e quindi diventa il più intollerante di tutti gli uomini, perché gli altri non vanno mai bene. Ed è questo forse che noi dobbiamo imparare a combattere e che la Torah, l'ebraismo, ma anche le altre religioni devono insegnare. Che noi siamo parte di un gruppo, di una società. Dobbiamo vivere e convivere assieme, esprimendo la nostra propria individualità e non diventando mai individualisti. Grazie.
Grazie del messaggio. Invito il presidente dell'Associazione Culturale Islamica di Trieste e della Venezia Giulia, Omar Akram. Prego. Invito il presidente dell'Associazione Culturale Islamica di Trieste e della Venezia Giulia, Omar Akram. Prego.
Grazie dell'invito, grazie a lei, Magnifico Correttore, e grazie al professor Lungato dell'invito. Io vorrei rimanere nel tema. Trieste, da sempre città storicamente crocevia di culture, lingue, religioni, popoli, si presta spontaneamente ad essere modello di integrazione e crocevia pacifica. La presenza della comunità islamica a Trieste, contrariamente a quanto comunemente percepito, ha radici profonde, documentata sin dal 1719 a seguito dell'apertura di relazioni economiche tra i paesi asburgici e quelli soggette alla Sublime Porta. La comunità dei turchi musulmani residenti nella città giuliana venne registrata nel censimento del 1857. E già dal 1847 però è stato istituito il cimitero ottomano, sito in Via della Pace. Attualmente la comunità islamica di Trieste e provincia supera le 8.000 unità, benché sia ancora in graduale aumento. Crescono i numeri, ma crescono e si intensificano i legami tra questo micromondo, composto da oltre 50 nazionalità e oltre 30 etnie diverse, e la città stessa, con le comunità religiose e con enti e istituzioni. La comunità islamica di Trieste ha sempre rappresentato e rappresenta tutt'oggi un tassello dell'affascinante mosaico che questa città può vantare, un'opera d'arte arricchita di colore e forme diverse. Dio nel Sacro Corano si rivolge a tutti senza distinzione e disse: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. O uomini, ya ayyuhan nas, in verità noi vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo fatto di voi popoli, vari, tribù, affinché vi conosciate a vicenda. Capitolo 49, versetto 13, Corano. Allah ricorda a tutti, uomini e donne, che se esse trovano attorno a loro delle diversità di popoli, di colori, di culture, di modi di vita, di pensiero, è perché Lui ha voluto ciò. Allah, Dio, ci dice chiaramente il perché ha creato questa diversità, perché ci si conosca a vicenda. È un chiaro invito a sviluppare la conoscenza per non rimanere nell'ignoranza. È un invito ad aprirci, ad avvicinarci vicendevolmente gli uni agli altri. Conoscenza e vicinanza è il contrario ciò di ignoranza e lontananza. Trieste, infatti, è un mosaico armonioso in cui diverse realtà religiose non solo convivono e si rispettano vicendevolmente in un silenzioso equilibrio, cosa peraltro che meriterebbe già di essere considerata e sottolineata, bensì si dimostrano capaci di unirsi, supportarsi a vicenda anche in momenti tragici di sofferenza. L'esperienza del 5 novembre del Molo Audace, che ha unito cristiani, ebrei e musulmani, è una chiara dimostrazione che si possa dialogare, tenersi per mano e gridare silenziosi. Gridare silenziosi il proprio dolore per esprimere con fermezza il ripudio di guerra e sofferenze che colpiscono bambini, donne e uomini in Medio Oriente. Come scrive il professor Longato nell'introduzione del libro, dobbiamo ricercare ciò che unisce nel rispetto della diversità. Questa è la chiave, questa è la Trieste mistica. Non alzare i muri di fronte alle diversità, bensì creare ponte onorando le similitudini. Laddove si incontrano diversità, porgersi la mano e sorridersi con sincera stima. I credenti sono come un corpo unico. Così riporta un detto del profeta Muhammad. Quando un membro di esso soffre, le altre membra del corpo si richiamano l'una con l'altra in ragione di quel dolore con l'insonnia e la febbre. Grazie.
La parte conclusiva dell'incontro verrà trasmessa nella prossima edizione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.